Allora, arrivati alla conclusione del cammino, consideriamo stamattina l'ultima parte della preghiera, che è quella che non dobbiamo mai dimenticare, mai. Allora, la rileggo ancora tutta una volta. Signore e sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, poiché tu sei benedetto nei secoli. Amen. Ora, questa ultima parte è quella che garantisce tutte le altre, nel senso che noi non potremo mai, con i nostri sforzi, con l'esibizione delle nostre opere, conquistare la grazia. La grazia si attira soltanto, non si conquista. Allora, l'atteggiamento che attira la grazia è quella disposizione che la preghiera chiama, fa che riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello. Si potrebbe intendere così: il non giudicare il fratello è la verifica se io riconosco i miei peccati. Sono sempre le due facce delle cose, no? Se io guardo solo me stesso, dico: ah, io sono il più grande peccatore della terra. E poi, quando mi guardo attorno e vedo qualcosa dei miei fratelli, sono subito pronto a puntare il dito. Il che significa che non è vero questa ammissione di sono peccatore. Allora, la verità di questa disposizione si potrebbe intendere come la possibilità di vivere insieme un santo accordo, umiltà e carità. Non si possono vivere separatamente. È una, a volte viene chiamato come non un santo abbraccio, c'è un altro termine, come per dire, no, che queste due insieme fanno proprio una cosa santa. Separati, noi è come se né possiamo essere umili né possiamo essere caritatevoli. Allora, vorrei un pochino, no, approfondire proprio il contenuto di questa richiesta. E mi rifaccio a due padri. Uno è a Cipriano quando commenta il Padre Nostro, e l'altro è Massimo il Confessore, sempre nel commento al Padre Nostro. E evidentemente è la richiesta, no? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Allora, in questa richiesta noi non domandiamo al Signore, visto che siamo egoisti, di diventare più generosi. Non è questo che domandiamo. Domandiamo la possibilità di percepirci peccatori per poter gustare il perdono. Noi non abbiamo vivo questa, diciamo, non abbiamo, diciamo così, questa autocoscienza. Noi immaginiamo sempre che il perdono è nell'ordine del devo fare di più, devo fare in modo più generoso, devo muovermi in modo più generoso. Invece si tratta propriamente di una lucidità di visione del proprio cuore. Se tu non vedi i tuoi peccati, non puoi pentirti e non puoi accogliere la grazia, che essenzialmente è amore di misericordia, cioè un amore perdonante. Vi leggo il passo, voi Potete riandare, no, su quella, è la, il commento proprio di Cipriano, no, alla preghiera del Signore, no, che in italiano esiste in varie edizioni. Allora, il collegamento, sì, anche spesse volte anche nell'ufficio delle letture, ci sono molti passi che sono presi da questa opera, a significare che è proprio un'opera di riferimento, sia per, diciamo, il contenuto che dà, e sia per il fatto che si riferisce alla preghiera tipica del cristiano, no? Allora, dopo il soccorso del cibo, quindi dacci oggi il nostro pane quotidiano, dopo il soccorso del cibo, domandiamo il perdono dei peccati. Perché? Questa è un'espressione molto molto bella. Perché chi riceve nutrimento da Dio possa vivere in Lui e sia provvisto non solo per la presente vita terrena, ma anche per quella eterna. La frase caratteristica è: chi riceve nutrimento da Dio, di Dio deve vivere. E il di Dio deve vivere è legato all'esperienza del perdono. Ora, a questa vita eterna si può giungere se ci sono condonati i peccati che il Signore chiama debiti, come afferma, e qui viene riportata la parabola del padrone che condona il servo, come raccontata in Matteo 18, in particolare il versetto 32: ti ho condonato il debito perché me lo hai chiesto. La sottolineatura è la larghezza di misericordia del padrone. Non c'entra niente la quantità del debito. È sempre insolvibile presso Dio, no? Allora, ecco il commento di Cipriano. Com'è necessario, provvidente e salutare essere avvisati dal comando di pregare per i nostri peccati, che siamo peccatori, perché l'animo prenda atto della sua coscienza nel domandare perdono a Dio. Perché nessuno si compiaccia come se fosse senza colpa, e perché non si vanti e cada più in basso. Gli viene detto che pecca ogni giorno. Questo se lo sente dire quando riceve il comando di pregare ogni giorno per i propri peccati. Se voi estendete la circostanza della preghiera in cui sono io e Dio e chiedo perdono, no? Se voi la estendete a ogni incontro con i fratelli, deve valere la stessa cosa. Cioè, se io non sono nell'atteggiamento di ritrovarmi peccatore, prima o dopo eserciterò un potere sul mio fratello. Prima o dopo chiederò qualcosa a mio fratello come una pretesa, anche se non voglio. La verità procede da questa coscienza di essere peccatori ogni giorno, non solo perché ogni giorno facciamo peccati, ma perché facendo i peccati abbiamo coscienza più viva di essere peccatori. Non è l'elenco dei peccati che conta, non è la successione dei peccati, non è il numero dei peccati, è il fatto che rendendosi conto dei peccati che facciamo, noi ci riconosciamo peccatori. È il riconoscerci peccatori, bisognosi del perdono di Dio, che ci allarga al dono dell'amore di Dio. Non è: ah, ho fatto questo peccato così grave, così grave, così grave, come se tutto dipendesse e dal singolo peccato o dalla natura del peccato. È proprio il fatto che ogni giorno siamo invitati a riconoscere che pecchiamo, e vedendo questo noi abbiamo coscienza più viva di essere peccatori. Questo è la cosa di fondo che noi dobbiamo avere. Senza questa coscienza, quando si parte al mattino con l'idea che noi faremo un buon proposito e lo osserveremo, voi notate, noterete che prima o dopo chiederete conto ai vostri fratelli di qualcosa. È inevitabile. E naturalmente a fin di bene. Cioè, io chiedo conto perché voglio che anche l'altro sia pieno di zelo come me. Perché voglio che anche l'altro, ne abbiamo dei vestiti da metterci addosso quando, diciamo, esercitiamo questo zelo, pur di non partire da quella percezione di fondo. E questo sarebbe l'invito che fa Cipriano. Nello stesso commento al Padre Nostro, un altro padre, Massimo il Confessore, ha un'espressione ancora più, cioè è come una martellata che diceva, una bella solenne proprio. Io non ho trovato in nessun altro padre, quindi in nessun altro autore, la forza di questa esortazione a attenzione. Se non avviene questo, quindi se noi, non ritenendoci peccatori, non condoniamo, no? I peccati al nostro fratello, quindi se non avviene questo, è giusto che noi subiamo la tentazione e veniamo messi in balia del diavolo. Una forza del genere io non l'ho mai vista in un altro testo. Allora vorrei riprenderlo e spiegare un pochino. Prima vi leggo il testo. Massimo il Confessore, dopo aver spiegato la preghiera del Padre Nostro, cerca di leggerla dal fondo al principio. Vuol dire, quando Gesù annuncia la preghiera, annuncia a partire dal grande segreto fino ad arrivare al fondo, quando noi lo possiamo ascoltare. Il commento fa parte dal fondo per dire quali sono le condizioni per poter risalire a godere di quel segreto, che poi è la paternità di Dio nel suo amore per tutti i suoi figli. E quando commenta l'invocazione non ci indurre in tentazione, la collega direttamente a quello che è stato chiesto prima. Rimetti a noi i nostri debiti, no? E dice, la scrittura rivela con questo che chi non ha perfettamente perdonato a chi cade, a chi sbaglia, e non ha presentato a Dio un cuore privo di tristezza, anche quello che dice Francesco, no? Davanti al peccato del fratello non ci sia né ira, né turbamento, né ira, perché poi da lì consegue la tristezza, no? Allora, chi non ha perdonato e non ha presentato a Dio un cuore privo di tristezza, reso splendente dalla luce della riconciliazione con il prossimo, non otterrà la grazia dei beni per cui ha pregato, cioè tutti quelli che precedono prima nell'invocazione della preghiera. E questo per me è la forza, per giusto giudizio sarà consegnato alla tentazione e al maligno. In genere i padri antichi non traducono liberarci dal male, ma dal maligno. Imparerà così a purificarsi dalle colpe, eliminando le sue lagnanze contro gli altri. È detto infatti, no? Se voi non rimetterete agli uomini i loro peccati, neppure il Padre vostro celeste li rimetterà a voi. Così, non soltanto riceveremo il perdono delle colpe commesse, ma oltre a ciò, vinceremo la legge del peccato, perché non sarà permesso che noi ne facciamo l'esperienza. Allora, se noi dovessimo vedere così in astratto questa verità, e tu dici, noi possiamo vivere senza ombra di lamentela nella nostra vita, onestamente, po' si può. Cioè, non... Allora, qui non è in gioco dovete arrivare lì, qui è in gioco così funziona il cuore. Allora, ogni volta che ci si trova in questa circostanza, è evidente che noi ci lamentiamo sempre con qualcosa. Quindi non è che noi dobbiamo arrivare a non lamentarci mai, ma l'indicazione è, appena sorge la lamentela, vuol dire che è il modo di leggere come funzioniamo. Se noi avessimo la costanza di tenere conto che è l'unico modo di funzionamento che permette al nostro cuore di riuscire gradito a Dio, noi veramente lasceremo andare, ma proprio torrenti e torrenti di pensieri cretini, inutili, proprio che non hanno né capo né coda, e noi però sempre tratteniamo. L'uomo è messo per giusto giudizio di Dio, eh? Già anche accettare questo per noi è già una complicazione. Comunque, per giusto giudizio di Dio sarà messo in balia della tentazione del maligno allo scopo di sopprimere nel suo cuore ogni minimo atto di accusa a qualcuno. Quindi vuol dire che, per esempio, uno mi offende e io reagisco, no? Io sotto sotto sto facendo un atto di accusa. Se voi guardate dentro l'atto d'accusa che fate al fratello, guardateci dentro, è un atto di accusa che si fa a Dio. È sempre rivolto a Dio la punta di questa lamentela, di questa accusa che facciamo. Sempre rivolta a Dio. Ed è perché è rivolta a Dio che allora noi poi non siamo aperti a ricevere la sua grazia. Anche se non ci crediamo, la cosa però rimane vera. Allora, come dicevo prima, se i santi definiscono le cose così, vuol dire che questo è l'unico vero criterio di discernimento. Tutte le nostre esposizioni al male sono soltanto in funzione del fatto che noi impariamo a non accusare mai nessuno. E evidentemente fa che abbia coscienza dei miei peccati. Quindi, la verità di questo ho coscienza dei miei peccati è che io non cedo mai al atto di accusa verso qualcuno. E come dicevo prima, invece, se noi ci guardiamo dentro, ma noi siamo immersi in una miriade di lamentele verso Dio, il mondo, la vita, le cose, i fratelli, la storia, noi siamo immersi. E proprio attraverso questo aver coscienza dei propri peccati, non accusare nessuno, queste lamentele a poco è come se si sciolgono al sole. Non è che noi dobbiamo vincere la lamentele diventando, non so, per esempio, più forti, più retti, più giusti, no, è tenere il nostro cuore al sole, cioè è il tenere il nostro cuore davanti all'amore di Dio che perdona. E quindi evidentemente noi avere la coscienza di essere peccatori. Vorrei fare, anche qui prima di passare a una ammonizione caratteristica di Francesco, a due esempi. Uno è quello che prendo dall'Inno alla Carità di San Paolo. Noi abbiamo un modo, credo, abbastanza superficiale di leggere questo inno, anche perché immaginiamo che la descrizione di quell'inno indica tutti i passaggi che noi dobbiamo imparare ad avere per la carità. Ma la sostanza di questa descrizione sta nel fatto: ma noi abbiamo la stima vera per la carità? Quando all'inizio dell'inno San Paolo dice, no, se avessi anche tutta la scienza, no, e non avessi la carità, allora a livello teorico noi capiamo, Ma a livello pratico, se noi avessimo la scienza, noi cominceremmo a dire: io che conosco tutto, posso disporre tutto, faccio capire tutto, faccio funzionare tutto, e questo è bene. Neanche ci preoccupiamo che questo, davanti a Dio, non conta nulla. Ma non perché è impossibile avere questa scienza completa, è semplicemente che di lì non passa la luce di Dio, non è di lì che passa. Addirittura Paolo, quando dice: no, se anche dessi il mio corpo, noi forse traduciamo, la vecchia traduzione era il mio corpo ad essere bruciato, ma la sostanza è: se anche dessi il mio corpo in riscatto per uno schiavo, no? Ma non avessi la carità, sarebbe inutile. Noi, prima di poter mettere in pratica tutti i vari aspetti che sono elencati per la carità, dovremmo aprirci alla stima della carità, alla percezione della bellezza che ha la carità, ma non come una specie di vestito bello che ci mettiamo addosso, come all'unico modo di poter accogliere l'amore perdonante di Dio e farlo splendere. Cioè, se non c'è questa stima, quindi se le nostre buone ragioni la vincono ancora sul nostro cuore, vuol dire che noi questa stima alla carità, all'amore di Dio, alla rivelazione di Dio, non l'abbiamo data. Se non diamo questa, non scatta niente. Scatta al massimo, mi sforzo di fare il mio dovere, punto. Ma a nessun cuore basta questo. A nessuno. Quindi, prendendo anche solo un particolare di questo, a me ha sempre colpito questo, quando si dice: no, la carità non manca di rispetto. Per di per sé è un'espressione che può essere presa in un senso molto banale, no? Cioè, non, come dire, do l'onore a ciascuno secondo quello che è il suo ruolo, quello che si merita, non a livello morale, merita come persona. Quando si dice al re, dai l'onore del re, al magistrato, dai l'onore del magistrato, al fratello, dai l'onore. Non è in questo senso che viene detto la carità non manca di rispetto. Perché in greco questa espressione, no, procede dalla sensibilità che viene sposata nella rivelazione, che per il greco la bellezza di un oggetto, di un corpo, ma anche di una persona, è data dalla sua figura. La figura è quella che definisce i contorni precisi e permette a quella cosa di essere, non solo di apparire, ma di essere bella. Allora, non manca di rispetto, vuol dire la carità non toglie mai bellezza a nessuno. Allora, provate a immaginare un fratello vi offende. Quindi lui si sta muovendo in un modo brutto. I padri direbbero sotto la pressione del diavolo che in qualche modo ha accolto nel suo cuore. Viene contro di voi. Istintivamente cosa succede? Io voglio ristabilire la giustizia. Quindi io non è che gli faccio male, però mi arrabbio, voglio ristabilire il mio diritto. Quando io mi muovo così, praticamente accuso l'altro che non è più bello. Cioè, io non sono capace, in termini di giustizia, di custodire la bellezza dell'altro. Ma se non saprò custodire la bellezza dell'altro, neanche la mia bellezza vale. Perché la bellezza dell'altro è in funzione dell'umanità. Se io non custodisco qualcosa di bello per l'altro, neanche sono capace di custodirlo per me. Allora, la carità non manca di rispetto è: non toglie bellezza a nessuno, perché quella bellezza è quello che lo contraddistingue davanti al Signore, davanti a Dio. E noi, fin tanto che non arriviamo a cogliere e a custodire quella bellezza, non saremo capaci neanche di custodire la nostra. Pensate all'espressione, no? Quando noi parliamo in termini di giustizia e uno ci offende, la legge, quando dice no, non so, non comportarti male, no, con l'altro, non fare del male all'altro, no? Cioè la legge è in funzione del bloccare la sete di vendetta. Cioè è come se istintivamente noi abbiamo diritto alla vendetta. Poi si sa che nella vendetta il male si accresce. Allora la legge interviene per bloccare questa espansione del male. È come se dicesse, no? In tutte le forme di giustizia, tu non prendere vendetta. Se però ci si attiene a questo, quindi all'ordine della giustizia, c'è sempre qualcosa che non splende come umanità. Cioè, come se noi siamo bloccati dentro una specie di irregimentazione, ma c'è qualcosa di non fiorito, di non splendente, di non luminoso. Quando Gesù dice, tu vinci il male con il bene, è l'unico modo per non permettere al male di diffondersi. Se tu reagisci male con l'altro, è già diffuso in te il male. È inutile che tu accusi l'altro, ma tu mi hai fatto male. Io ho già sposato il male che mi viene addossato. E sposando quel male, per quanto io mi costringa, non lo posso impedire. Allora, l'invito è soltanto con la carità, ma una carità nell'umiltà, che dice... L'altro mi ha fatto il male, allora io, come dire, lo sciolgo, nel senso che non lascio che il male tocchi me e custodisco l'altro nella sua bellezza, perché così l'altro possa avere una possibilità di ritornare a godere di quella bellezza senza l'oppressione del diavolo. Ma se io contrasto l'altro, l'altro a sua volta si deve difendere. Oppure, se riconosce il peccato e si deve... quindi l'umiliare davanti a me e io sono contento, io l'ho umiliato. E tutti noi facciamo l'esperienza, no? Quando siamo un po' aspri, diciamo anche una verità, ma tu senti che l'altro resta umiliato. Quello è la carità che ha mancato, quindi non è carità, ma ha mancato di rispetto, cioè ha tolto bellezza all'altro. Ogni volta che l'altro si deve umiliare davanti a me, noi togliamo bellezza. Non custodiamo la bellezza. E poi, se volete, la giustificazione più profonda di questa cosa è nel criterio di conoscenza. Quando nella vita eterna si dice noi conosceremo come siamo conosciuti. Noi siamo conosciuti nell'amore misericordioso del Signore. Fin tanto che la nostra conoscenza non pesca in questa modalità di amore misericordioso per tutti, la nostra conoscenza è limitata, è anchilosata, è come se nasconde qualcosa di non pulito, di non bello del nostro cuore. Allora, il processo è di imparare a conoscere come siamo conosciuti, ma non riguarda solo Dio, riguarda tutti. In questo senso si incomincia qui la dinamica che poi vivremo in modo pieno, assoluto, in paradiso. Comincia qui. Perché conosciamo come siamo conosciuti è vincolato alla carità nell'umiltà, cioè alla misericordia, all'amore pieno di misericordia. E un'altra cosa che può essere utile tener conto è questo, no? Se potete... ve lo dico per questo motivo, se potete cercate di intuire, perché poi ognuno ci arriva con una modalità sua, no? Di intuire dove sta quel cambio di livello rispetto alle buone ragioni. Allora, se il Signore annuncia il Vangelo, no? La buona notizia, la bella notizia, noi potremmo dire è la notizia che dà gioia, cioè la gioia del regno non è vincolata a nessuna condizione. Allora, quando la gioia del regno tocca il cuore, è lì che avviene il cambiamento di livello, perché tutte le buone ragioni che noi possiamo avanzare sono messe da parte rispetto a quell'esperienza della gioia del regno che abbiamo avvertito arrivare alle radici del nostro cuore. E sarebbe il principio che anche nella tradizione francescana, non mi ricordo il passo, ma questo lo potete trovare voi, no? Quando io sono afflitto, la mia afflizione riguarda me e il mio Dio, ma il mio prossimo, i miei fratelli, hanno diritto alla mia gioia. Noi siamo lontani 100.000 chilometri, ma proprio 100.000 chilometri. Eppure corrisponde come il regno di Dio è vicino. 100.000 chilometri che possono essere percorsi in un secondo, se il cuore si apre. Se noi dovessimo fare tutti i passaggi uno a uno, no, nel tempo, mille secoli non sono sufficienti. Ma l'aprirsi, cioè stranamente il nostro cuore ha sempre questa possibilità. Quindi quando il Vangelo ci arriva con quella indicazione di segreto e noi traduciamo come è difficile, no? È un ideale che è sulla luna, no? Allora ci mettiamo in questa logica del ci vorrebbero, come fai a percorrere 100.000 chilometri a piedi? Invece l'invito di Gesù è vicino, ti sovrasta, è imminente, no? Nel senso che è sempre lì. Se tu puoi aprire in qualsiasi modo, tu puoi aprire, il regno ce l'hai. Ecco, è far sì che noi possiamo vivere almeno con tante piccole fessure nella nostra vita quotidiana, la possibilità di essere toccati dalla gioia del regno. E non corrisponde mai alle nostre buone ragioni. Mai. Allora, è sempre in termini francescani, perché poi tutto questo è stato una specie di riflessione sulle ammonizioni, no? Non tenere i tuoi beni come costituissero la tua gioia, perché se te li toccano, tu diventi triste, ti arrabbi. Non rivendicare i diritti, perché quando non te li riconoscessero, tu resti schiacciato. Perché ci lamentiamo così tanto noi nella vita? Ognuno ha sempre mille motivi buoni per lamentarsi. Per me la lamentela è il sintomo della precarietà della nostra libertà. È un po' una specie di spazio di morte dove noi induciamo. È un impedire al nostro cuore di vivere l'accesso al regno, quindi l'esperienza dell'amore di Dio che perdona, che arriva a me, esattamente qui dove mi trovo. La lamentela mi fa spostare un po' più in là, se le cose fossero, se avvenisse, anche a livello comunitario, e anche a livello di problematiche ecclesiali, sempre così. La lamentela ci rende incapaci di cogliere, si dice in termini, l'ic et nunc, no? Cioè il qui e l'ora del dono di Dio. Non si tratta di io devo lavorare per avere tutte le cose a posto in modo da poter godere. No, è che Dio comunque viene a noi e dovunque ci trova, dovunque, in qualsiasi momento ci può toccare. Se il cuore si lascia toccare, allora scatta tutto questo, tutta questa dinamica che ci porta davvero a, come dicevo nell'invito alla fine della liturgia, a cercare di essere luminosi, non buoni, a cercare di far splendere qualcosa che è più grande di noi, non a mostrare noi nelle cose buone. E questo fa sì che ogni gesto che noi facciamo e ogni gesto che abbiamo fatto dai fratelli, noi non esercitiamo nessun potere, né su di noi né sui fratelli. Perché se il fratello ti offende, vuol dire che quell'offesa è legata al fatto che tu tieni come tuo i tuoi diritti. E quindi praticamente non sei libero dentro, non puoi disporti a godere il dono di Dio. Noi siamo chiamati lì. La condizione, no, che permette non tanto di verificare, ma come di discernere, di intuire che se è così funziona, se non è così non funziona a livello del cuore, è esattamente questa associazione della carità nell'umiltà o dell'umiltà nella carità. Allora ogni mattina, ogni ora, ma ogni mattina è il Signore, fa che riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello. Ma ogni volta che voi sentite un fastidio, che avete un pensiero contro, che volete criticare, che vi volete lamentare, il fatto di sentirlo non fa nessun problema, ma il fatto di dare buone ragioni a questo vostro sentire vi indispone a godere il regno di Dio. E poi è inutile che uno cerchi di fare tutto bene, di fare la sua preghiera, è inutile, non succederà niente. Al massimo quello che può succedere è che tu ti allontani, il che non è certo una cosa piacevole, no? Allora, come commento di questa dinamica di fondo, citerei l'ammonizione 18, che è quella che illustra la compassione per il prossimo. Allora, se io ho coscienza dei miei peccati e non giudico, io sono libero di provare compassione. Se io non ho coscienza dei miei peccati, io cerco di essere buono con gli altri, ma mi sarà molto complicato essere compassionevole. Eppure l'imitazione di Dio, a cui anche nella liturgia di stamattina, no, Gesù ci invita, è esattamente a vivere nella compassione, ma non solo per i nostri fratelli, è nella compassione proprio la più generale, è la dimensione più luminosa del cuore, è quella che fa vivere in compassione, intercedendo per tutti e per ciascuno sempre, tra l'altro anche per chi vive, no, una vocazione di vita claustrale. Credo che sia il timbro più significativo del vostro sforzarvi di non essere cattive, diciamolo così. È il modo più semplice, no? Risulta da questo. Allora, se nell'espressione della vita fraterna, anche a fin di bene, quando io intervengo, mi viene da giudicare, mi viene da correggere, mi viene da pensare, non c'è questa luminosità della compassione, vuol dire che io vicino a Dio non ci sono arrivato, o meglio, ho impedito a Dio di stare vicino a me. Ma se è proprio questo che cerchiamo. Allora, in questa ammonizione si dice: beato l'uomo che offre un sostegno al suo prossimo per la sua fragilità in quelle cose in cui vorrebbe essere sostenuto da lui se si trovasse in un caso simile. E poi dopo aggiunge sempre con quell'idea del restituire a Dio i beni, no? Beato il servo che restituisce tutti i beni al Signore Dio, perché chi riterrà qualche cosa per sé nasconde dentro di sé il denaro del Signore suo Dio e gli sarà tolto ciò che credeva di possedere. Ma io vorrei solo commentare la prima parte in questo modo. Se noi potessimo, e questo penso che lo comprendiamo anche a livello umano semplice, no? Se noi potessimo sposare fino in fondo i panni dell'altro, forse non ci sarebbe difficile realizzare quello che qui Francesco dice, che poi sarebbe il mistero della compassione. Ma la mia domanda è un'ipotesi percorribile questa? Dire poter comprendere l'altro fino in fondo? Ma sarà mai possibile? Forse per Francesco sì, nel senso che per lui, dopo l'esperienza dell'essere vissuto con i lebbrosi, probabilmente ha avvertito una tale solidarietà, cioè è come se ogni muro interiore, no, fosse caduto e potesse disporre di questa solidarietà in umanità. Ma io penso che per noi non è possibile, nel senso che per noi è più una specie di sforzo mentale quello di immaginarci di essere nella condizione dell'altro. Oh, è uno sforzo che serve, ma secondo me non è decisivo. È una buona prospettiva, ma non è decisiva. Per me sarebbe più umile riconoscere questo. Allora, io non posso mettermi fino in fondo nei panni dell'altro per capire il suo peso e usare compassione. Però posso pensare così. Dio, quando mi fa vedere una fragilità del fratello, ha due cose da dirmi. Una, che il fratello va amato nella sua concretezza. Quella fragilità non è semplicemente il suo peccato contro di me o contro altri, ma è la porta con la quale, nella quale io devo entrare per poter accogliere lui, amare lui in tutta la sua concretezza. Non posso far finta che lui è qualcos'altro. Quindi è un invito ad amare il fratello nella realtà specifica che lui vive, che lui è. Ma soprattutto c'è una seconda cosa, è che se tu vedi la fragilità del fratello, tanto più se quella fragilità porta a te reazioni di fastidio, di ira, di secondo me, che schifo, come dire, ma guarda un po' se si riesce a fare questo. Allora ricordate, tutte le volte che noi vediamo qualcosa di non buono nel fratello, Dio ce lo lascia vedere per indicare che anche nel nostro cuore la radice di quella cosa cattiva la possediamo anche noi. Se noi non possedessimo qualche cosa di simile, noi non vedremmo il difetto del fratello. Allora, la provvidenza di Dio è tale, e questo secondo me è più decisiva per il nostro cuore, è tale che quando emerge il peccato, il difetto, diciamo così, del fratello, e noi ci accorgiamo, tanto più se ci dà fastidio, vuol dire che Dio ti sta dicendo: guarda, tu hai in un altro modo, in un'altra maniera, ma la stessa cosa, tu hai quella radice di peccato, pentiti, impara a riconoscerlo e a pentirti. Se avviene questo, allora io posso accedere alla compassione per il fratello. Io penso, però, non so, è una mia interpretazione, ma mi sembra più realistico questa seconda cosa che ho detto, che anche altri santi, no? Perché quella di Francesco, no? Di poter davvero, addirittura lui parla in termini di sostituirti all'altro e portare il peso dell'altro come altro. Ma chi di noi è capace di fare questo? È una cosa bella saperla, è una cosa bella sapere che ci sono uomini di Dio, ci sono santi che così vivono, ma per noi, non voglio togliere niente a nessuno, ma per noi a me sembrerebbe piuttosto ideale questa cosa. Invece l'altra è molto più concreta. L'altra tutte le volte ti rimanda che tu non puoi, non so, tipo favorire il fastidio, esercitare l'ira, muoverti con un falso zelo, calpestare il fratello, perché quella stessa cosa ce l'hai tu. Saresti ipocrita se lo fai. sareste falso. Allora, appena noi ci accorgiamo di un fastidio verso il fratello, dobbiamo subito rimandare: il Signore mi sta facendo vedere che quella stessa cosa ce l'ho io, allora che mi posso pentire. In questo senso il pentimento è la radice più profonda per alimentare la carità. È il pentimento che fa sì che tutto quello che avviene io lo veda nella carità di Dio per me, in modo da dispormi ad accogliere l'altro nella compassione. A me sembrerebbe questa la cosa più profonda, però concreta, come dire, che continuamente noi possiamo sperimentare. E quello che poi il termine misericordia, no? Di per sé, no? Miser e cuore, no? Allora, all'altro non devi mai dare semplicemente una cosa, la tua azione, il tuo tempo, il tuo pensiero, la tua attenzione. Devi dare il tuo cuore. Se no, vuol dire che tu non restituisci a Dio i beni che custodisci, che Lui ti ha dato, e non restituendoli, praticamente, tu non adori Dio e crei una divisione con il tuo fratello. E soltanto quando dai il cuore, che tu puoi sia percepire la provvidenza di amore di Dio per te, e sia vivere l'amore per gli altri in solidarietà. E penso che alla fin fine l'invitano: ama il prossimo come te stesso, no? Beh, per far capire questo si può dire ama il prossimo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente? Non si può. Perché? Si può?
No, ho capito la domanda.
Perché non si può nei comandamenti, no? Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Si può dire ama il prossimo con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente? Non si può. Sapete perché? Perché l'amore vissuto a livello umano ha sempre, come dire, come una specie di esercizio di dipendenza. Se tu dipendi da colui che ami, in qualche modo non vuoi più essere libero. L'unico che in totale dipendenza noi viviamo, totalmente più liberi siamo, perché Dio non è in confronto in assoluto con noi. Dio è l'unico che, mentre ci chiede tutto, fa sì che noi siamo totalmente liberi, cioè totalmente disposti ad amare. Allora, l'amore, se non pesca nell'adorazione di Dio, sembra che abbia, essendo la cosa più nobile, la sua giustificazione in se stesso. Invece l'amore in se stesso non ha la sua giustificazione. L'amore la deve pescare in colui che ti dà la vita perché tu possa esprimere l'amore. Cioè, è sempre in riferimento al chi restituisce tutti i suoi beni a Dio, non ne trattiene nessuno, è capace di amare, perché è libero. In questa libertà verificata particolarmente, quando un fratello ci offende, noi sentiamo se siamo liberi o no. Il trattenere da qualche parte i nostri diritti non permette a noi di godere pienamente di questa libertà. Allora Francesco continuamente dice, no? Rendi a Dio, restituisci a Dio. Se tu restituisci a Dio, l'unico modo concreto per vedere che tu restituisci a Dio è quello di cedere tutto ai tuoi fratelli. Quando tu non rivendichi più né importanza, né prestigio, né onore, niente dei tuoi fratelli, tu sei libero di amare proprio. E lo splendore viene non tanto dal fatto che noi siamo capaci di amare. Nessuno può dire di se stesso questo, ma lo splendore viene se in questa libertà di vivere l'amore prevale la compassione per tutti, prevale la misericordia, prevale, questa è la presenza di Dio che, come dire, noi cogliamo nel suo splendore nella nostra vita. Se volete, io sarò con voi fino alla fine del mondo, colto esperienzialmente, e si coglie veramente solo qui. Questo è il cammino di questa preghiera, perché poi finisce perché tu sei benedetto. Noi possiamo benedire Dio se faremo esperienza di questo amore di misericordia, tanto da poter ritornare alla preghiera d'inizio: Lui sovrano della mia vita. E più è sovrano Lui, più sono libero io. Meno è sovrano Lui, meno sono libero io. Questo è un po' tutto il cammino di questa preghiera. E se noi, ripeto, non è che di molte cose non saremo in grado di farle o meno, ma è importante attraverso queste cose riconoscere come discernere, riconoscere, come dire, quello che davvero è gradito a Dio, perché solo ciò che è gradito a Dio riempie il nostro cuore, solo ciò che come dire, a Lui arriva in lode è l'espressione della pienezza del nostro cuore. Non più buon cammino quaresimale, ma buon cammino della vita nella Pasqua del Signore. Grazie a voi. Grazie. E ricordate anche noi, inserisco poveri peccatori in questo, che noi anche come sacerdoti, come monaci, ma anche come sacerdoti, come ministero, no? Bisogna fare tante cose, ma alla fine le cose come dire, comunicano se c'è questa luminosità, se no non viene comunicato niente.